quindi qualche domanda che vi vorrà rispondere Gianfranco.
Buonasera a tutti. È passato qualche anno quando sono stato qui l'ultima volta, non ho fatto il conto di quanti, dovrei andare ormai a memoria, non mi ricordo più. Comunque è un piacere essere ancora qui questa sera, sono con mia moglie questa sera, Carmen, poi lei domani mattina ci lascia perché ritorna ad Asti, è già più di una settimana che siamo in giro e io proseguo ancora per qualche giorno mentre lei domani se ne torna a casa. Sono passati un po' di anni, dicevo, e un po' di cose sono cambiate. Adesso è stato detto che sono il prese dei liberi, ma soprattutto abbiamo un figlio a Roma. Da 2 anni un figlio si è trasferito a Roma, prima in Scozia, poi è saltato a Roma facendo un rimbalzo di 2 anni in Toscana e adesso sono a Roma e siccome siamo nonni ogni tanto ci tocca venire a Roma per vedere la nipotina di 1 anno, quindi le cose stanno cambiando, sono segni di qualcuno dice invecchiamento, qualcuno dice maturità, qualcuno dice di essere diversamente giovani, che adesso non si usa più di essere vecchi, sono diversamente giovane, adesso bisogna usare questa terminologia. Comunque è un piacere essere qua. Per parlare di cosa? Di un argomento un po' particolare. Perché nella esperienza, ormai sono 42 anni che siamo coinvolti con l'Arcatin Challenge e problemi di dipendenza. Abbiamo cominciato occupandoci di recupero di persone, ragazzi e ragazze tossicodipendenti, ma lavorando in quel campo si è aperto un mondo su quello che era quello che c'era prima delle dipendenze e in questo famiglie che non funzionavano, che a volte erano a causa e a volte erano l'effetto delle dipendenze in famiglia, abusi che i ragazzi e le ragazze avevano subito da bambini e via dicendo. Quindi ci siamo inseriti in un mondo molto più complesso di quello che pensavamo all'inizio. Prima pensavamo la droga, ok, la droga, no, magari ci fossero ancora i drogati di una volta o i problemi di droga di una volta. Le cose sono molto più complicate in questi 40 anni di servizio. Da questo sono usciti ovviamente dei libri che poi potete vedere qui davanti. Uno è Dipendenze e codipendenze, cosa sono, cosa non sono e da cosa si può essere dipendenti e via dicendo. E codipendenze, cioè come si può essere coinvolti nelle dipendenze di altri, quindi dipendere insieme ad altri. Un altro che ormai molti di voi avranno già visto è Germogli Spezzati, che parla di come aiutare persone adulte che da bambini hanno subito degli abusi sessuali, quindi come si sentono, come fare, cosa non fare, perché è un mondo molto più vasto di quello che noi pensiamo. Poi è uscito il libro Vivere i tempi, che è un po' è derivato dai corsi di sociologia che alcuni di voi hanno seguito. Quindi la Chiesa, come si pone nella società, quali sono i tipi di relazioni che ci possono essere e come alcuni criteri di sociologia possono aiutarci a comprendere meglio sia la Chiesa che la società per continuare a essere delle testimonianze dove il Signore ci ha messo. E poi l'ultimo libro da cui è stata presa la copertina. Vivere e sopravvivere alla fine di un matrimonio. Perché questo titolo? Perché questo libro? Tante volte mi trovo a dover rispondere al telefono di persone che mi dicono: cosa devo fare con mio figlio? Mio figlio adolescente, non so cosa fare, ha incominciato a drogarsi, ha tendenze omosessuali, si ribella, e cosa posso fare con lui? Il problema alla base, qual è il problema alla base in queste situazioni? Il problema alla base è in che tipo di famiglia hanno vissuto. Tante volte dico: non lo so, è figlio vostro, non lo conosco, cosa posso dirvi di cosa fare? E dico: dipende poi dal tipo di famiglia nel quale è vissuto. Com'era la vostra famiglia? Come erano i vostri schemi familiari? Come vivevate insieme? Tante volte noi usiamo, c'è cioè un vecchio canto che in molte chiese usano, che diceva: è la casa un paradiso quando c'è il Signore. Bello. Però la domanda in quelle situazioni era: ma c'è il Signore in quella casa? C'è stato il Signore in quella casa? Oppure il Signore era molto estraneo nella casa di quella famiglia nella quale il ragazzo è vissuto? C'è un racconto, ci sono dei racconti degli insegnamenti nella Bibbia che dicono: Mosè, su ordine di Dio, diceva, aveva detto al popolo: mi raccomando, tutto quello che vi sta succedendo raccontatelo ai vostri figli, fate conoscere alle nuove generazioni le grandi cose che il Signore ha fatto, fatelo, lo ritroviamo anche in un bellissimo salmo, noi non taceremo, noi non nasconderemo ai nostri figli quello che il Signore ha fatto. Quando vostro figlio vi chiederà, voi rispondete, raccontate una trasmissione dei valori. Dio si è preoccupato tramite Mosè di raccomandare questo al popolo, e lo troviamo appunto in diversi testi, l'Esodo e via dicendo. Ma se andiamo un po' più avanti nella Bibbia, noi arriviamo al libro dei Giudici, quando troviamo che sorse un'altra generazione, era passata la generazione che aveva conquistato la terra promessa, tutti muoiono, c'è un'altra generazione che viene detto che non conosceva il Signore. La vecchia generazione non era riuscita a trasmettere a quella nuova le grandi cose, avevano disatteso quelle che erano le indicazioni che Dio aveva dato. E questo è quello che tante volte succede, non riusciamo a trasmettere agli altri. E questo porta le nostre famiglie a vivere un sacco di problemi, un sacco di difficoltà, tra cui purtroppo le separazioni. Mi sto stancando di ricevere telefonate e di dover aiutare persone che sono in crisi, che si stanno separando, che vogliono separarsi. Ho smesso di contarle. Nel mio libro ero arrivato a un certo numero, nell'introduzione, a contare, ma da quando l'ho scritto se ne sono aggiunte ancora, e nelle ultime settimane ancora, quasi tutti credenti. E dico: c'è qualcosa che non va. E tante volte, quindi dobbiamo affrontare questo problema. Quindi, ad esempio, il libro e quello che diremo tra stasera, domani e poi domenica mattina, non parleremo di divorzio, ma parleremo di divorziati o di divorziandi, perché sul divorzio sono state scritte tante cose, favore, contro, non ci interessa. Bene o male, noi abbiamo a che fare spesso con persone che stanno divorziando o hanno divorziato o hanno ormai deciso basta, i giochi sono fatti, non si torna più indietro. Come possiamo porci di fronte a queste persone e che cosa gli aspetta? Che cosa vuol dire la decisione che loro hanno preso? Quindi ricordiamoci che ogni separazione è sempre un fallimento. Ogni separazione, da qualsiasi punto lo guardiamo, ogni separazione, ogni divorzio è sempre un fallimento. non è mai il migliore, la migliore delle scelte. Un fallimento di che cosa? Di un progetto di vita, un fallimento di ideali che c'erano, un fallimento di un rapporto che volevamo portare avanti per tutta la vita. È sempre un fallimento. A volte è stato il divorzio è stato presentato come una conquista sociale, ma il divorzio non è una conquista sociale. Il divorzio è una sconfitta sociale. La legge sul divorzio è un altro discorso, ma il divorzio in se stesso è una sconfitta sociale, perché vuol dire che non ce l'abbiamo fatta. Vuol dire che avevamo puntato sul cavallo sbagliato, indipendentemente da tutte le cose che possono essere successe in mezzo. E non faceva parte del disegno originale di Dio per la famiglia. Questo ricordiamocelo. All'inizio non era contemplato il divorzio, tant'è vero che lo dice Gesù quando viene interpellato. Guardate che all'inizio le cose non dovevano andare in questo modo, come non doveva esserci il peccato all'inizio, non era quello nel disegno, nel progetto originale di Dio. Però c'è stato, e dice che Gesù dice: va bene, sì, lo so che adesso c'è il divorzio, ma perché Mosè vi ha permesso il divorzio? Perché siete duri di cuore, perché siete testoni, perché non capite le cose nel modo corretto. È per la durezza dei vostri cuori che è stato concesso questo. Quindi, nonostante questo, nonostante sappiamo che il divorzio, no, sappiamo quello che ci ha detto, cioè, però ce ne sono sempre più nelle chiese. Che ci piace o che non ci piaccia, questa è la realtà. Ci sono sempre più divorzi nelle chiese. E però quando pensiamo a divorzi dobbiamo stare attenti a un aspetto. Il numero di divorzi non è collegato alla felicità o all'infelicità matrimoniale. Perché il tasso di divorzio, quante persone divorziano, non vuol dire niente. Perché specialmente adesso che ci sono sempre più convivenze, chi convive, anche se si separa, non divorzia, quindi non entra nessuna statistica. Poi c'è anche il fatto che a volte le coppie continuano a stare insieme mantenendo una facciata pur continuando a stare male. Quindi stanno male insieme, litigano, sono separati di fatto, ma continuano a stare insieme. Separati perché non vanno d'accordo, però stanno insieme perché la reputazione, perché cosa pensano gli altri, perché se no ci impevoriamo, perché se no dobbiamo dividere pani e pesci, perché se no cosa dirà la famiglia, perché se no cosa dirà la chiesa, perché mille ragioni. E si sta insieme lo stesso. Ma questo cosa rappresenta? Rappresenta quello che potremmo chiamare un divorzio nascosto. Si fa finta che i figli non capiscano niente, si fa finta che i figli non si accorgano di niente. E i figli tante volte fanno finta di non accorgersi di come stanno andando le cose in famiglia. Anche perché se è molti anni che i problemi ci sono, hanno imparato a conviverci, hanno imparato a sopravvivere, hanno imparato che mamma si prende in un modo, che papà si prende in un altro. Ormai per loro è diventata una brutta normalità, per cui tirano avanti, ma non è una cosa corretta. Di fatto si tratta di un divorzio nascosto. Sono già divorziati le due persone, vivono ognuno per conto proprio, magari dormono in stanze separate, non ha niente in comune. è una convivenza tra due persone che non hanno praticamente più niente in comune. E questo succede anche nelle chiese. A volte quando si va a grattare la superficie si scopre che dietro a famiglie apparentemente normali o belle c'erano un sacco di problemi che erano nascosti da mille altre situazioni. Quindi si arriva tante volte alla separazione, basta recitare, basta farci del male, basta litigare, ci separiamo. Benissimo, ci separiamo. Ma non è che con la separazione le cose cambino. I problemi non finiscono quando diciamo ci separiamo. Quando non soltanto diciamo, ma abbiamo incominciato a separarci. Perché non finiscono? Sono andato avanti troppo? No, sono andato avanti io. Ma cosa succede prima del divorzio? Perché ci si separa? Quali sono i motivi? I motivi per cui ci si separa sono tanti quante le separazioni che ci sono, perché ognuno ha il suo motivo, anche se alcuni possono essere più o meno ricorrenti o messi un pochino insieme. Ce ne sono tantissimi. Dalla fine dell'innamoramento, non ci amiamo più, al fatto di dire ma io ho capito che veramente non ti ho mai amato. Oppure ci può essere l'adulterio o l'infatuazione per un'altra persona, un matrimonio forzato all'origine. Non volevamo sposarci, però ci siamo sposati perché c'è stata una gravidanza imprevista, indesiderata. Avevamo capito che non andavamo d'accordo, però avevamo già fissato il catering, avevamo già dato l'acconto per la location, avevamo già mandato gli inviti, lo sapevano tutti. E cosa facciamo adesso? Mandiamo tutto all'aria? Come si fa? E dopo dicono, ma già prima del matrimonio avevo capito che non era la persona giusta per me. Cosa che a volte fa venire nervoso, dico, no, perché ti sei sposato. Te la sei cercata a un certo punto. Hai un'affettività. Persone che non esprimono affetto, difficoltà di relazioni sessuali. Non sottovalutiamo mai questo aspetto nel matrimonio, è una parte estremamente importante di una relazione matrimoniale. Oppure il fatto che uno dei due fa outing, come si dice. Dice, scusami caro, ma ti confesso che io sono omosessuale, quindi... Quindi cosa facciamo? Continuiamo così? Io, scusami, stasera devo uscire col mio amico, perché poi è in ogni caso una forma di adulterio, in ogni caso. Oppure, no, guarda che se tu sei omosessuale, io con te non ci vivo più. Vai con la tua amica, vai col tuo amico, ma io con te non ci vivo. Quindi, oppure dipendenze. Scopriamo che nostro marito, nostra moglie, magari prima ancora di sposarsi era già dipendente dal gioco, dall'alcol, dalla droga, però non ce l'aveva mai detto, non l'avevamo mai scoperto, perché spesso quando si è innamorati, come a volte si dice, il cervello lo usiamo da soprammobile. Cioè non lo usiamo perché siamo accecati dall'innamoramento e dall'infatuazione, ed è anche giusto, bello che sia così, guai se fossimo troppo razionali. Però a volte questo può nascondere un sacco di problemi, anche di carattere psichiatrico, psicologico. Ma a me non aveva mai detto che lui soffriva di e stava prendendo un sacco di farmaci. L'ho scoperto dopo che ci eravamo sposati, quando il primo giorno, la prima mattina di matrimonio, ho aperto l'armadietto e ho trovato la lascota di medicinali prescritti dallo psichiatra. La conversione religiosa, uno dei due si converte. Conversione non vuol dire solamente a Cristo, vuol dire anche conversione da Cristo. La persona che lascia perdere tutto e si allontana per dedicarsi ad altri interessi religiosi o per abbandonare una fede religiosa o cristiana, vivendo una vita completamente diversa. Tensioni, cosa si fa e via dicendo. Quindi ci sono mille problemi. Quindi con queste tensioni si decide, ci separiamo. Almeno finiranno i litigi, finiranno le tensioni, finiranno tutte queste storie. Ma i problemi non finiscono col matrimonio. Anzi, a volte dopo la separazione, dopo l'inizio della separazione, i problemi possono peggiorare. Aumentano. Perché aumentano i problemi dopo la separazione? Perché bisogna cominciare a sistemare le cose. Bisogna non fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma la divisione dei pani e dei pesci. Tu ti prendi la sedia, io mi prendo un comodino, tu ti prendi tre quarti dei soldi, no, il lampadario è mio, sì, ma la macchina chi se la tiene? E il mutuo cosa ne facciamo? E mille problemi che saltano fuori di fronte a una separazione. Sembra facile separarsi, ma non è per niente, perché aumentano le difficoltà e i motivi a volte di scontro, e poi anche la possibile diffamazione, perché se devo dire che mi sto separando non posso dire che è colpa mia. Raramente dici, guarda, ci sono parlato, colpa mia. A volte dice, no, perché guarda, è lei, è lui che ha fatto, che ha detto, che e così via. Per cui, ma sei stato tu che sei andato con un'altra donna. Sì, ma guarda che colpa di mia moglie, perché lei si negava, perché lei era inaffettiva, perché lei mi trascurava, perché a lei non interessavo più, perché quindi si va, di fatto poi ci si diffama un po' l'uno con l'altro. E ricordiamoci che poi nessuno è pronto a divorziare, nessuno entra nel matrimonio, a meno che non abbiamo già fatto un contratto in caso di separazione, come fanno alcune persone, no? Che si sposano già avendo firmato il contratto in caso di separazione, in modo da evitare problemi al momento. A meno che non abbiamo già quindi considerato la possibilità di divorziare quando ci sposiamo, ci troviamo impreparati, perché non faceva parte magari neanche del nostro progetto originale quello di divorziare. Quindi non siamo pronti a questo, e non esiste un divorzio in dolore. Questo ricordiamoci, non esiste un divorzio in dolore. A volte la sensazione di sollievo ci può essere perché con la separazione viene a mancare la tensione quotidiana con qualcuno. È il sollievo che si prova quando, dopo una giornata che si è mantenuto indossato le scarpe strette, alla sera ce le togliamo. Che bello togliersi le scarpe! Oh, sì, ma che bello togliersi, perché? Perché avevamo sbagliato il numero di scarpe. E abbiamo dovuto sopportare scarpe strette per tutto il giorno. C'era un problema alla base. Per cui adesso togliendo le scarpe, che bello. Per un po' magari posso anche stare bene senza scarpe. Ma poi, senza scarpe, non riesco a camminare poi molto bene. Il pavimento è freddo, c'è la ghiaia fuori. Mi accorgo che, tutto sommato, il problema non era la scarpa stretta. Non è che sto bene senza scarpe. E il divorzio, ricordiamoci che vuol dire sempre una guerra. È lottare per non farsi schiacciare dall'altro, per rivendicare i propri diritti, e nessuno in una guerra ne esce incolume. Sono rarissime le coppie che si separano di comune accordo, non facendosi nessun male, perché quando si arriva al divorzio c'è un po' di rabbia, c'è un po' di rancore, c'è un po' di amarezza, e questo ci porta a voler guadagnare qualcosa. Grazie. Voler guadagnare il più possibile dalla situazione. Perché devo lasciare tutto a lui o a lei quando... Quindi ci sono complicazioni di questo genere. Comporta sempre delle perdite. Qualsiasi divorzio comporta delle perdite, della sofferenza. Sofferenza per tutti, per le due persone che stanno divorziando, i figli se ci sono, gli amici, la famiglia estesa, la chiesa, tutti sono coinvolti in questo tipo di sofferenza. E di questo dobbiamo tenerlo sempre molto presente, perché non esiste un divorzio in dolore, perché il divorzio è sempre un lutto. Un lutto perché? Perché il divorzio vuol dire perdere, perdere qualcosa. E come in ogni lutto, la fine di un matrimonio comporta che cosa? Elaborare il lutto per la perdita anche di una parte di noi stessi, della nostra immagine, che abbiamo fallito. Abbiamo fallito. O perché noi abbiamo sbagliato. Cioè, in ogni caso noi abbiamo sbagliato. Perché? O siamo stati noi a creare il patatrac e ci rendiamo conto magari che abbiamo sbagliato tutto, oppure ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato nel scegliere la persona che abbiamo scelto, abbiamo sbagliato persona. Quindi in ogni caso, ma cosa ho combinato? L'immagine di noi stessi, una perdita di qualcosa che c'è parte di noi, è come ma ci manchi qualcosa, come quando c'è un lutto che muore un nostro caro, il nostro coniuge, l'esperienza che riportano molte persone alle quali è morto il coniuge, dice mi sembra di essere senza un braccio, senza una parte di me. Perché? Perché torno a casa e non so con chi parlare. E dopo il momento della separazione, che ho finalmente mi sono tolto le scarpe, torno a casa e non c'è nessuno con cui parlare. Non c'è nessuno con cui condividere le cose, non c'è nessuno qui raccontare come è andata la giornata. Quindi è un lutto, è una perdita a tutti i costi. Comporta perdite affettive, sociali, familiari. La famiglia, come dicevamo, gli amici. Ed è una morte senza fine, come viene descritta. Perché? Perché quando c'è la morte di un congiunto, c'è un funerale, c'è una sepoltura e questa persona non la vedremo più. È brutto, è triste da dire, ma piano piano ci abituiamo alla vita senza quella persona. Troviamo dei nuovi equilibri e incominciamo a imparare a vivere senza. Non che ci piaccia, ma piano piano impariamo. Con un divorzio, la persona, quello che è morto, tra virgolette, è ancora lì, continuiamo a vederlo, continuiamo a avere relazione con lei o con lui. Specialmente se siamo anche genitori. Perché dovremmo sempre vederci con questa persona. Perché se i bambini sono piccoli, affidamento congiunto, non congiunto, permessi, non permessi, devo andare a prendere. E ogni volta che vado a prendere mio figlio, o vado a riportarlo, lui, o viene, ci vediamo. Ci sono momenti particolari, Natale, compleanni, le vacanze, in qualche modo ci incrociamo. Il figlio o la figlia cresce, assomiglia sempre più a quel disgraziato di... E continuiamo a rimuginare. Se non siamo guariti, continuiamo a rimuginare. e non finisce mai e continua a essere un toccare la ferita che fa fatica a guarire, perché continuiamo a andare a grattare. Però oltre a tutto questo ci sono delle percussioni spirituali. Che ripercussioni? Perché? Perché dobbiamo ricordare che in tutto questo c'è rabbia e delusione verso Dio. Perché? Signore, perché hai permesso tutto questo? Perché non sei intervenuto? Perché non hai cambiato le cose? Perché? Perché la colpa di tutte le cose, ricordiamoci che tutto sommato la colpa è sempre di Dio. Perché? Perché se Lui è onnipotente, come mai non è intervenuto? Signore, o non mi ami, allora è un altro problema, oppure perché non hai cambiato le cose? La delusione ci può essere. Dio mi ha deluso. Io speravo che Dio mettesse a posto le cose. Speravo che, e invece questo non è successo. Ci sentiamo magari traditi da Dio. Perché, Signore, non era la persona che tu mi avevi detto che dovevo sposare? Io ero convinto che mi avessi tu. Quando ci siamo sposati, ero sicuro che fosse la persona per me. Mi hai preso in giro? Questo cosa comporta anche? Comporta tristezza e allontanamento. Ci sentiamo tristi e ci allontaniamo da Dio. Il rapporto con Dio non è più così importante, perché ci siamo accorti che nel momento in cui ci serviva un po' l'amarezza che aveva Maria, Marta, quando Gesù arriva dopo la morte di Lazzaro, cosa gli dice? Gesù, se tu fossi stato qui, di chi era la colpa della morte di Lazzaro? Era di Gesù. Perché se lui fosse intervenuto, se lui fosse venuto subito, se lui non fosse stato in giro a chiacchierare con altre persone, l'altro non sarebbe morto. E tu, Gesù, non va bene. Quindi c'è questo senso di tristezza, quindi di allontanamento da Dio. E questo ci può essere, può portare anche a una consapevolezza del nostro fallimento e di un riavvicinamento un po' a Dio. Le emozioni possono oscillare, eh? Un momento Dio non mi vuole più bene, l'altro momento Signore aiutami, Signore senza te non ce la faccio, e poi Signore, ma perché? Andiamo su e giù. Quindi ci può essere anche un riavvicinamento, è vero, ho sbagliato. Signore, torno da te, o vengo di più da te. Quindi magari vedere un aspetto di riconsacrazione a Dio, un approfondimento della fede, un intervento miracoloso in extremis. Sì, ma io sono sicuro che domani dovremo andare dall'avvocato, dal giudice in tribunale a firmare, eccetera, però sono sicuro, io sto pregando che all'ultimo minuto mia moglie e mio marito dica no, voglio ritornare a vivere con te. Il miracolo in extremis, sensi di colpa per gli sbagli fatti, tutte queste cose vanno avanti nella vita, ma dopo lo shock iniziale che ci può essere, è comune che cosa? Un periodo di riconsacrazione a Dio, come dicevo prima, ricominciamo a frequentare la Chiesa, di più, tutti gli incontri, leggiamo di più la Bibbia, preghiamo di più, cantiamo di più. Ho visto tante persone che dopo che in questo caso erano dei mariti che erano stati lasciati dalle mogli, si erano rinnamorati del Signore. Ah sì, no, è vero, il Signore qui, il Signore giù, il Signore là. Oppure ci può essere un allontanamento, tanto non serve a niente. Quindi la Chiesa la lasciamo perdere ed è soltanto il tempo che farà vedere qual è, se quel fuoco di paglia, se questo fuoco era vero o era soltanto fuoco di paglia. E ovviamente cosa succederà? ci sarà una frequentazione sempre più saltuaria della Chiesa. Vergogna, paura di farsi sentire delle prediche, non aver voglia di essere guardati in un certo modo, e quindi ricerca magari di un'altra chiesa che non sia frequentata dall'ex, perché poi è difficile, perché questo comporta sempre un cambiamento di chiesa, perché come faccio a stare nella stessa chiesa frequentata dal mio ex marito o dalla mia ex moglie? Non si può, in ogni caso devo cambiare chiesa, nel migliore dei casi cambio chiesa, nel peggiore dei casi lascio perdere. Però in ogni caso vuol dire cambiare, con tutte le conseguenze di un cambiamento di questo tipo. Come ci si sente? Con una grande confusione interiore. Perché possono esserci mille emozioni che si accavallano nella... Perché non ritorna indietro? Eccolo qua. Non riusciamo più a dormire. Cominciamo a prendere farmaci, antidepressivi, cominciamo a bere, cominciamo a distrarci guardando un sacco di televisione, cadendo in vari tipi di dipendenze da gioco o altro, e cominciamo ad avere emozioni che salgono e scendono. Non adesso devo risposarmi subito perché non ce la faccio vivere da solo, e poi no, mai più mi sposerò. Un giorno in un modo, un giorno in un altro. Un rivedere tutta la propria vita quasi in maniera morbosa per cercare di capire chi ha sbagliato, e ricordare tutti i miei particolari, oppure desiderio di rivalsa, di vendetta, ma gliela farò pagare in qualche modo, quello lì o quello là. Oppure distorsione dell'oggettività. Incominciamo a vedere le cose in un modo distorto. Quello che ha fatto, che abbiamo fatto, incominciamo magari a giustificarlo un po', perché ci rendiamo conto che sì, litigare era sbagliato, ci faceva male, ma forse era meglio litigare, che forse quello che abbiamo fatto o che l'altra persona ha fatto non era così grave, forse abbiamo sbagliato a divorziare. Oppure rimorsi per quello che abbiamo fatto o non abbiamo fatto, oppure sensi di colpa, di vergogna, quello è normale, smania o fobia per altre relazioni, non riusciamo a stare da solo, ed è molto comune. Dopo qualche settimana lui o lei, molto frequentemente prima lui, ha già un'altra relazione con un'altra donna. Qualche volta si scopre che c'era già qualcosa prima, ma nessuno lo sapeva. Anche le donne, ma un po' meno che non gli uomini. Sembra che gli uomini non riescano a sopportare di vivere da soli, esprimendo una grande debolezza emotiva. Non, evidentemente noi uomini siamo molto più fragili di quello che pensiamo, perché non riusciamo a immaginare vivere da soli. O abbiamo bisogno della badante che ci stiri le camicie, che ci cucini, che ci pulisca la casa, dico, no, hai bisogno della badante, una colf. Non sposarti ti costa meno una colf, no? Non è neanche poi il problema di divorziare, no? Oppure no, guarda, io non parlarmi più di uomini, per piacere, ma lascia perdere, le donne sono tutte uguali. Cioè la fobia, non ne voglio più sentire parlare. Tutte e due delle reazioni errate, ma sono reazioni. Quindi ci sono tutte queste ambivalenze. E se il lutto verrà elaborato, però, se tutto questo verrà processato pian piano, si potrà andare verso un nuovo inizio, ricominciare a vivere in maniera più adeguata, con uno sviluppo della crescita personale. Come? Sarà diverso da prima, ma potremo ricominciare a vivere, perché si potrà ancora vivere e non soltanto sopravvivere alla fine di un matrimonio. Fra marito e moglie è difficile. Che cosa è difficile? È tante cose. Marito e moglie dirà, ci sono tante cose che sono difficili fra marito e moglie, ma soprattutto è difficile vivere in maniera cristiana. Sembra che fra marito e moglie, specialmente quando comincia a esserci qualche dissidio, ci dimentichiamo tutti gli insegnamenti che la Bibbia dà. Insegnamenti basilari. Ad esempio, non innescare liti giudiziarie, come dice Paolo ai Corinzi. No, questo non ci riguarda, questo riguarda gli altri. Noi, marito e moglie, questo non li riguarda. Oppure perdonarsi come ha fatto Cristo. No, questo non se ne parla neanche, perché io mia moglie, con quello che mi ha fatto dovrei anche perdonarla. No, non se ne parla. Mi ha tradito, non la perdonerò mai. Anzi, l'ha detto anche Gesù, no? Che per adulterio si può divorziare, non la perdono. Divorziamo, basta. Ci dimentichiamo che c'è stato, che c'è scritto questo. Oppure ci dimentichiamo che c'è scritto di rinunciare alle nostre rivalse e di benedire. Non di vendicarsi, non di farci le nostre ragioni, vendicarci, ma di dire bene, di fare del bene, di augurare del bene all'altro. No, questo quando c'è un problema in famiglia, quando c'è una lite in famiglia, di questo non se ne parla proprio. Gli insegnamenti vengono messi in serbai, non esistono. Oppure il fatto di mettere da parte ira, peccato, insulti, amarezza, come dice Paolo agli Efesini. Quante volte abbiamo letto questi testi? E quante volte questi testi sembra che non abbiano nessun valore nelle relazioni familiari? Non sbranarsi a vicenda. Ai Galati, non vendicarsi, oppure mettere da parte ira e indignazione, ci dimentichiamo che la tristezza, secondo Dio, ci porta a riflettere e a ritornare sui nostri passi. Ed è quella, secondo il nemico, che ci porta alla morte, che ci porta all'autodistruzione. Un muoia Sansone con tutti i filistei. Io sto male, sì, ma deve star male anche lui. E adesso gliela farò pagare. E nelle liti giudiziarie per le separazioni, nei miei anni, ultimi anni con le persone, sto vedendo che le mogli sono molto più cattive dei mariti. I mariti tendono a lasciare più correre, dice ok, va bene, ma le mogli non mollano, vogliono vendicarsi nel vero senso della parola, specialmente quando sono consigliate da avvocati donne. Allora è il mix che ho visto nella mia esperienza peggiore, perché sembra quasi che ci sia, bisogna far pagare a quel marito i toti di tutte le mogli dell'universo. Quindi c'è questa cattiveria che a volte si sviluppa. Per cui stare attenti all'autodistruzione, perché quando si entra in guerra, anche se vinciamo, abbiamo subito delle perdite. In nessuna guerra si evitano le perdite. Anche la parte che vince ha dovuto pagare salata la vittoria. Quindi stiamo attenti. Ma ci sono tanti altri testi che vengono messi in stand-by. Pensiamo ad esempio: amatevi, vogliate il bene l'uno dell'altro. Ma questo serve per gli altri, per il prossimo. Moglie e marito non c'entrano in questa. C'è scritto infatti nella Bibbia: amate il vostro prossimo, tranne che questo sia vostro marito o vostra moglie. Di fatto tante volte lo leggiamo in questo modo. Oppure onoratevi l'uno l'altro. Tutti quei testi che parlano dell'uno l'altro, o il prossimo, dovrebbero riguardare principalmente il nostro coniuge. Ma lo mettiamo da parte. Non è facile, lo so, perché la confidenza fa perdere tante volte certi aspetti del rispetto dell'altra persona. Però questo è quello che dice la Bibbia. Come cristiani, vivere la vita cristiana in famiglia non vuol dire dimenticarci tutti quegli aspetti della vita cristiana che si dovrebbe vivere fuori dalla famiglia. Anzi, in famiglia dovrebbe essere vissuti ancora meglio. Però tante volte è così. Accettatevi, sopportatevi l'un l'altro. Servitevi, portate i pesi l'uno dell'altro. La moglie del marito a vicenda, no? Oppure pensiamo all'altro testo che dice: siate umili, sottomettetevi l'un l'altro. Domenica mattina rifletteremo un pochettino più su questo, ma tante volte leggiamo solamente: mogli siate sottomesse ai vostri mariti, ma il testo precedente dice: sottomettetevi l'un l'altro. L'uno all'altro, moglie e marito. Questo qui no, non ci interessa. Sono cose che dobbiamo predicare, dire agli altri, ma che non riguardano le relazioni familiari. Incoraggiatevi, consolatevi. Pensiamo a tutte quelle relazioni che finiscono per disprezzo l'uno dell'altro. Mio marito o mia moglie mi disprezza, non mi dice mai niente, continua, mi insulta, mi denigra, parla sempre male di me, con me e con gli altri, mi dice parolacce. Non sto parlando di cose che ho ascoltato di coppie del mondo, tutte queste cose che vi dico le ascoltate principalmente da coppie che provenivano da chiesa, che mi chiedevo: ma che ruolo ha avuto Dio nella vostra vita e nella vostra famiglia? Tant'è vero che una delle domande che faccio spesso quando iniziamo, dice: ok, avete dei problemi, volete parlare per cercare di risolverli? Bene, mettiamo un punto fermo, cominciamo da un punto di partenza. Che ruolo ha Dio nella vostra vita? Che importanza ha per voi piacere a Dio? Perché se piacere a Dio è qualcosa di importante per voi, allora possiamo incominciare a costruire, cercare di costruire qualcosa perché abbiamo un punto fermo. Ma se quello non è un punto fermo, ci mancano tanti riferimenti. In base a che cosa cerchiamo di ricostruire? Qual è un punto fermo sul quale possiamo organizzare una ristrutturazione del vostro rapporto? Dite la verità, può sembrare banale, ma le separazioni si nutrono di bugia. quante separazioni sono state scoperte, cioè separazioni di fatto, sono state scoperte dal SMS, WhatsApp, Messenger e così via, che il coniuge inizialmente magari per caso ha notato, perché si è aperto un messaggio pop-up sul telefonino mentre erano a tavola e la moglie o il marito ha visto magari la frase mi manchi tanto, quando è che ci vediamo la prossima volta? No, ma questo qui no, è uno scherzo, uno stupido che mi ha scritto, è la mia collega di lavoro, mi sta prendendo in giro, è uno scherzo che stiamo facendo. Quante volte? Vado a portare fuori il cane per una passeggiata, però al cane per farlo correre dove lo porto? A Ostia, giustamente, porto a Ostia, e quanto tempo sto via per portare il cane ad Ostia a correre sulla spiaggia? 4 ore. Perché c'era traffico, bugie su bugie su bugie. Siate giusti, vivete in pace, non giudicate, non sparlate. Tutte queste cose non le consideriamo più. Una coppia che sta separando, si è separata o si vuole separare, queste cose non esistono più. È per quello che all'inizio dicevo, ma è la casa un paradiso quando c'è il Signore? Ma c'è il Signore? C'è stato il Signore in quella casa? Molti anni fa, adesso è molto tempo che non lo vedo, ma molti anni fa era di moda avere dei quadretti in casa, nei quali qualcuno magari se lo ricorda o magari c'è ancora, che dice Cristo è l'ospite di questa casa, silenzioso, ascoltatore di ogni conversazione, non so se qualcuno se lo ricorda, ma c'era un errore di fondo in quel quadretto che sembrava tanto carino. Qual era? Che Cristo era l'ospite, e forse è quello che il problema principale, che Cristo è l'ospite, non è il padrone di casa. E l'ospite dove lo mettiamo? Lo mettiamo nel salotto bello, non lo facciamo entrare nello sgabuzzino, in camera da letto, no, lui sta tranquillo nel salotto buono, e non mettere il naso da nessuna parte se non ti diamo noi il permesso. Posso andare in bagno, posso venire in cucina, no, stai lì. Il padrone di casa va dove vuole, senza chiedere permesso a nessuno. E forse Gesù era un ospite e non il padrone di casa. E questo che ha influenzato poi tutto il resto. Tanti problemi. Quindi attenzione. Per tutto questo cosa serve? Per evitare tutto questo. Perché abbiamo visto quello che ci può essere di fronte. È soltanto una piccola parte di questo che c'è di fronte. Chi vuole approfondire la cosa ovviamente potrà leggere il mio libro, ma questo per dire, quando, se mai ci è venuto in mente il divorzio, di separarci, o se c'è qualcuno che sta dicendo no, guarda, non ce la faccio più, il sapere a che cosa si può andare incontro e a che cosa si andrà incontro forse ci fa riflettere un attimo di più e dire aspetta un attimo, forse è meglio che ci pensi un po' meglio. Perché? Perché quando si inizia non si sa dove si andrà a finire, non si sa quali saranno le conseguenze finali. Per cui cosa bisogna fare per evitare questo? Prima di tutto, una delle cose fondamentali, tante volte si dice, è la prevenzione, no? Ma sapete qual è il difetto della prevenzione? È che sembra che non servirà a niente. Perché se la prevenzione davvero funziona, sembra che sia inutile. Se noi facciamo un bel impianto antincendio qui dentro e spendiamo 50.000 euro per un impianto di protezione, sembra di buttare via 50.000 euro per l'impianto antincendio qui dentro. Ma cosa vuoi che succeda? Ma figurati se prenderà fuoco, ma abbiamo, se per 40 anni l'impianto non è servito, davvero ci sembra di aver buttato via i soldi. Ma la prevenzione si fa proprio sperando di buttare via i soldi. Perché se mai dovesse servirci l'impianto, vuol dire che è scoppiato un incendio. E allora forse avremmo preferito non avere l'incendio per i danni che ha causato. Perché l'impianto antincendio non è che ci impedisce l'incendio o certi danni, ce li limita. Per cui tante volte la prevenzione ci sembra tempo perso, perché vuol dire parlare di come affrontare i problemi quando i problemi non ci sono. Dopo l'incendio siete disposti a spendere 50.000 euro per l'impianto antincendio, quando non serve più, perché ormai l'incendio c'è stato. E incominciate a dire: avessimo messo l'impianto prima, ci avessimo pensato prima. Quindi a che cosa dobbiamo stare attenti? All'importanza della preparazione prematrimoniale, che non inizia, come tante volte si fa, con una coppia che vuole sposarsi. Ha già deciso di sposarsi, prenotato, come dicevo prima, catering, location e tutto il resto, facciamo un bel corso prematrimoniale. Armenda ha già deciso. Cosa gli dici? La preparazione inizia molto prima, almeno nell'adolescenza, se non prima ancora, per far capire cos'è il matrimonio, quali sono le basi, quali sono i concetti, che cosa vuol dire. Perché nella nostra società il concetto di matrimonio che stiamo assorbendo dalla società, dai valori, dai film, da tutto quello che vediamo, non coincide con quello che dice Dio tante volte. E quindi abbiamo bisogno di mettere insieme le cose. Sempre più persone arrivano da famiglie che sono separate, quindi già la loro idea di matrimonio, di fedeltà, di rapporti è distorta. Quindi abbiamo bisogno di aiutare in quel periodo che strano è scritto lì, il fiduciamento. Cos'è il fiduciamento? Molto semplice, la traduzione in italiano moderno di una vecchia parola, il fidanzamento. Perché la traduzione in italiano moderno? Perché fidanzamento deriva da una vecchia parola italiana che era fidanza, e la fidanza era la fiducia. Anche lì ci sono canti che dicevano: metti in Dio la tua fidanza, cioè metti in Dio la tua fiducia. Quindi il fidanzamento cos'era? Era un periodo nel quale le due persone dovevano conoscersi per verificare e sviluppare la fiducia reciproca, vedere se si poteva fidare l'uno dell'altro, incominciare a fidarsi l'uno dell'altro. E se non si fiduciavano, se scoprivano che dell'altro non mi posso fidare, con dolore però bisogna tagliare, perché non posso sposarmi, non posso legarmi per tutta la vita in un progetto di vita comune con una persona della quale non mi fido. Sarà bello, sarà bella, sarà attraente, sarà uno schianto, non mi fido, però lo amo. Però se non puoi fidarti, l'amore finirà, l'infatuazione, l'innamoramento finirà. E se non c'è la fiducia, non si costruisce niente. Mi ricordo una coppia che si era separata. Poi lui aveva capito gli errori che aveva fatto e era cambiato. Era cambiato e aveva ricominciato a fare tutto quello che la moglie gli rinfacciava che lui non aveva mai fatto. Aveva addirittura rotto con i suoi genitori per difendere la moglie e stare dalla sua parte, e proprio il cambiamento era così e così. Parlando con me era perplesso, disse: ma chi mi dice che non lo farà più? Chi mi garantisce che non lo farà più? Nessuno. Devi fidarti, devi incominciare a fidarti. Tu gli hai chiesto di fare quello? Sì, l'ha fatto, sì. Gli avevi detto di fare così? Sì, l'ha fatto, sì. Gli avevi detto di fare qua? Sì, l'ha fatto, sì. Ha fatto anche cosa che tu gli avevi chiesto? Sì. Però chi mi dice? Se non ti fidi, non c'è la base per andare avanti. Quindi il fidanzamento, il fiduciamento è una delle cose importanti. Poi ricordiamoci che dobbiamo avere un progetto di formazione continua, non di informazione, ma di formazione continua con i giovani, gli adolescenti, eccetera, in modo che piano piano acquisiscano i valori che noi vogliamo trasmettergli. E questo è compito e impegno di tutta la Chiesa, di tutta la famiglia della Chiesa, di tutte le famiglie che devono diventare dei modelli, degli esempi. Perché se noi non siamo dei modelli e degli esempi, è bello quando si sentono dei ragazzi, delle ragazze, giovani, appena sposate, che devono ancora sposarsi, che dicono: guarda, sì, si sposano, ma io vorrei avere una famiglia come quella là, come quella di quel fratello, di quella sorella, di quella coppia, della Chiesa. Perché mi piacciono, sono degli esempi, sono dei modelli, che bella che è quella famiglia. Questo dovremmo essere le nostre famiglie, essere degli esempi, dei modelli nella Chiesa, per chi magari non ha avuto dei modelli adeguati. La famiglia della Chiesa dovrebbe essere una società alternativa, un modello di vita alternativo positivo a quello che tanti hanno avuto nel loro passato. Ricordandoci quello che dice Paolo, che se un membro soffre, soffrono tutti. Se una famiglia non gira nella Chiesa, tutti ne soffrono, tutti ne sono influenzati, tutti stanno male. E il male, più del bene, è infettivo. Per quello che il peccato era paragonato alla lebbra, perché era infettivo e si propagava. E all'inizio non dava nessun sintomo. Però è anche onorato. Ogni membro, se funziona bene, diventa un modello. Quindi il nostro desiderio, il nostro scopo è quello di essere dei modelli per portare onore, per far fare bella figura. Perché tante volte noi usiamo la parola onore e non ci ricordiamo neanche cosa vuol dire. Ma una delle possibili traduzioni dinamiche è: onorare qualcuno vuol dire fargli fare bella figura. Quindi se qualcuno della nostra Chiesa ha una bella famiglia, questa bella famiglia fa fare bella figura a tutti gli altri. Se è una brutta famiglia, questa reputazione danneggia tutti gli altri, perché siamo un corpo. Se uno soffre, gli altri ne sono influenzati. Se uno fa una bella figura, tutti gli altri ne sono influenzati. Questa sera ci fermiamo. Domani sera guarderemo quali sono le conseguenze sui figli? Perché oggi abbiamo visto qualcosa sui coniugi, domani vedremo i figli, perché tante volte ci sono anche loro. E considereremo un po' di cose. Poi domenica mattina vedremo un po' di più quali sono alcune basi del rapporto familiare e coniugale secondo quello che la Bibbia ci insegna. Quindi cercheremo di finire con qualcosa di positivo, non soltanto con i problemi come vediamo oggi e con i problemi come vedremo domani sera, ma cerchiamo di finire in un altro modo. E eventualmente domani sera lascerò qualche momento, se ci saranno delle domande sull'argomento, in modo che le domande riguarderanno tutti e due gli aspetti, che magari certe domande che potreste fare oggi magari le affronteremo domani, quindi lasciamo qualche momento domani per le domande. Quindi vi ringrazio, non mi sembra che si sia addormentato nessuno, perché le mascherine coprono la bocca, non si vedono gli sbadigli, ma almeno gli occhi erano scoperti, quindi li ho visti tutti aperti. Quindi grazie dell'attenzione, ci vediamo domani sera.